E sono le 15.35 sulla Radio Vaticana in diretta. Buon pomeriggio da Antonella Palermo. È stata una domenica di morte a Scampia, quella scorsa. È stato ucciso in un bar di fronte al carcere di Secondigliano, dove è detenuto il fratello arcangelo Raffaele Abete. Piccola pedina nella geografia dei clan, ma utile come ammonimento alla famiglia avversaria dei Di Lauro. Il sangue allora torna a macchiare di nuovo le strade della periferia nord di Napoli, quelle che 8 anni fa furono teatro della feroce faida di camorra tra la cosca cosiddetta degli scissionisti, che furono vincitori ed egemoni, e il potente clan dei Di Lauro. Oggi vogliamo provare a capire cosa c'è di marcio, ma anche cosa c'è di buono a Scampia, e lo faremo con padre Fabrizio Valletti, gesuita del centro Hurtado. Lo faremo anche con il dirigente scolastico Paolo Battimiello. Ma intanto, quali sono le caratteristiche di questa faida a Scampia? Ce lo facciamo dire da Fulvio Filocamo, vice questore aggiunto della Polizia di Stato e dirigente della sezione omicidi della squadra mobile di Napoli.
Sì, ma diciamo che quello delle faide è un purtroppo, diciamo, è una caratteristica della criminalità organizzata napoletana, partenopea, che essendo caratterizzata da un numero molto elevato di clan, purtroppo questo numero così elevato di clan porta quasi fisiologicamente alla possibilità che nascano degli scontri. In questo caso, quello che sta succedendo nell'area a nord di Napoli, di Scampia e di Secondigliano, è uno scontro che ha al centro sostanzialmente quello che è il ricchissimo business del traffico degli stupefacenti. Le zone di Scampia e Secondigliano purtroppo vedono la presenza di numerosi luoghi in cui si spaccia, quelli che noi in termine tecnico definiamo piazze di spaccio. Queste piazze sono controllate da alcuni gruppi delinquenziali, alcuni gruppi camorristici, che attualmente appunto si scontrano, diciamo semplificando, per appunto il controllo di queste piazze, che è bene sottolineare che purtroppo, diciamo, garantiscono dei guadagni ovviamente illeciti molto 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 ingenti, per cui diciamo il controllo di queste piazze è ritenuto ovviamente strategico da parte dei cartelli criminali, che quindi diciamo sono disposti appunto anche a scendere in campo e quindi a colpirsi in modo violento per assicurarsi il controllo.
Di che cifre parliamo per avere un'idea?
Ma guardi, parliamo di cifre assolutamente enormi, parliamo sicuramente di milioni di euro all'anno. Io le posso dire, insomma, che informazioni recentissime, per esempio, le dico che il responsabile di una piazza di spaccio di Scampia Secondigliano può arrivare a guadagnare di suo anche 100-150 mila euro al mese. Un soggetto che invece ha un ruolo assolutamente di minore spessore, quindi o una vedetta che lavora su una piazza di spaccio o un soggetto addetto allo spaccio al minuto, può anche arrivare a guadagnare 5-6 mila euro al mese. Quindi diciamo, sono cifre assolutamente importanti.
Parlava di un alto numero di clan coinvolti, anche qui quanti?
Questa è una bella domanda, nel senso che noi una delle difficoltà con cui ci stiamo confrontando da un punto di vista investigativo è che stiamo vivendo un momento di grande frammentazione, quindi anche le aggregazioni tra i vari clan purtroppo possono subire dei mutamenti, non voglio dire quotidiani, ma insomma ci troviamo di fronte a degli equilibri talmente precari che a volte, ecco, lo stesso omicidio può essere il segnale di un cambiamento di schieramenti in campo. Quindi questa è una delle grandi difficoltà, diciamo, da un punto di vista investigativo, che come inquirenti stiamo incontrando.
Ma questa guerra di faide oggi nel 2012 come si differenzia dalla medesima guerra tra Faide e non so di 10 anni fa.
Guardi, la faida del 2004, era da un punto di vista, diciamo, investigativo di più facile inquadramento, perché lì sostanzialmente si provocò una frattura all'interno di quello che era all'epoca il granitico clan di Lauro, una frattura interna, nel senso che una parte degli appartenenti al clan, per motivi che non sto qui a precisare, decisero di staccarsi e quindi diedero luogo a quella fazione tristemente nota come scissionisti, appunto perché decisero di scindersi dal clan. Mm-hmm. Oggi la questione è un po' più complicata perché sì, proprio a seguito, diciamo, della faida del 2004-2005 si sono venuti a formare più gruppi, più famiglie camorristiche, e quindi attualmente, diciamo, in questo scenario ne possiamo individuare perlomeno 5 o 6, con delle aggregazioni che sono meno stabili, meno forti di quelle del passato, e quindi assistiamo a questo, a questi scontri, a questo numero di omicidi che si sta verificando negli ultimi mesi.
Filocamo, cosa ci puoi dire sugli eventuali legami tra questi ultimi omicidi a Scampia e omicidi invece fuori dal territorio, sia di Napoli che della regione Campania, accaduti nei mesi recenti?
Ma guardi, sicuramente se lei fa riferimento all'omicidio avvenuto a Terracina il 23 agosto, quello è sicuramente, da un punto di vista, diciamo, di inquadramento criminale, un omicidio che noi diciamo, facciamo rientrare nel conto, diciamo, dell'omicidio della faida. È un omicidio che si è verificato a Terracina intanto perché l'obiettivo si trovava per un breve periodo di vacanza in quella località. Probabilmente anche questo è stata una scelta, nel senso che potrebbe essere che si è deciso di commetterlo lì perché si è ritenuto che da un punto di vista militare potesse essere di più facile esecuzione, ma quello è sicuramente un omicidio che noi facciamo rientrare nello scontro che si sta verificando a Scampia.
In che misura, vicequestore, questa guerra, diciamo, ha delle basi che riguardano il conflitto intergenerazionale nell'ambito della stessa presunta famiglia camorristica, ecco, diciamo così?
Ma guardi, questa potrebbe essere effettivamente, questo è un dato, diciamo, sul quale stiamo riflettendo, nel senso che sicuramente Noi attualmente lo scenario criminale è caratterizzato dal fatto che molti dei capi storici di questi gruppi sono, grazie a Dio, aggiungo io, detenuti, perché colpiti da provvedimenti giudiziari legati alle indagini svolte nel passato. Per cui attualmente assistiamo in effetti, soprattutto da parte di alcuni dei gruppi coinvolti in questo scontro, all'affermarsi di esponenti, diciamo, della criminalità organizzata piuttosto giovani e quindi molto spesso maggiormente irruenti, maggiormente violenti, che sono poco inclini al compromesso, e quindi, diciamo, questo sicuramente ha un influsso negativo sull'andamento della faida in corso.
Parlava prima di piazze di spaccio, ma sì. La piazza ora si è trasferita all'interno delle abitazioni?
C'è da dire che noi ovviamente, accanto agli strumenti investigativi che ovviamente stiamo mettendo in campo, abbiamo anche messo in opera, diciamo, un meccanismo di prevenzione, nel senso che sia da parte nostra che da parte dell'Arma dei Carabinieri e anche della Guardia di Finanza è stato disposto un meccanismo di controllo di maggiore presenza sul territorio per cercare, appunto, di dare una risposta anche in questo senso. Una delle operazioni che si sta facendo è quella di, appunto, di cercare di occupare proprio militarmente le piazze di spaccio, e quindi ovviamente il fatto che il territorio non sia più nella completa disposizione dell'organizzazione criminale spinge le stesse, appunto, a individuare nuovi spazi in cui continuare a spacciare.
Filocamo, ecco, per chiudere, è vero che da oggi avete messo in campo più mezzi e più uomini delle forze di sicurezza proprio per cercare di affrontare al meglio questa guerra tra clan?
Sì, questo è vero e riteniamo che sia parte di un rinforzo che vedrà poi nei prossimi mesi un ulteriore aumento di forze in campo.
Quali sono i numeri?
Guardi, attualmente se facciamo riferimento soltanto ai rinforzi che sono venuti da fuori regione parliamo all'incirca di 200 unità, ma è un numero, ripeto, che è destinato ad aumentare.
200 unità aggiuntive?
Aggiuntive rispetto a quelle già presenti sul territorio.
Grazie mille, buon lavoro, auguri.
Grazie, grazie a lei.
Sono le 15.46, sempre sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta. Abbiamo in linea padre Fabrizio Valletti, gesuita del centro Hurtado, un centro di formazione alla cultura e al lavoro nel cuore di Scampia. Benvenuto, buon pomeriggio.
Buonasera, Antonetta.
Padre Fabrizio, come si combatte, ma vorrei dire come si sconfigge la camorra a Scampia?
Ma l'attuale, diciamo, recrudescenza è legata a quelle a lotta fra clan che cercano di controllare il territorio e la risposta delle forze dell'ordine ha dato già dei risultati anche nei mesi precedenti, perché certamente sono ridotte le aree e gli spazi dello spaccio. Il problema è a monte perché da tante parti arrivano a Scampia i consumatori per rifornirsi e quindi un primo interrogativo è quello di che cosa si fa per ridurre il consumo della droga, perché finché c'è consumo c'è anche mercato, c'è anche commercio e questo è uno dei punti su cui riflettere. Un altro punto è certamente quello che, e questo è stato un territorio dove oltre, diciamo, alle abitazioni non c'è stato alcuno sviluppo sia commerciale sia artigianale sia di lavoro e questo ha favorito, diciamo, in una terra così sprovvista di aggregazioni l'accentuarsi diciamo di libertà di spaccio, ecco. E questa mancanza di sviluppo che ha provocato anche molto scontento, molta paura e difficoltà di vita negli abitanti del quartiere. Questo è uno dei punti più delicati perché almeno al momento attuale non si vede nemmeno una linea di uscita. Potranno diminuire le piazze dello spaccio, ma non cresce la realtà di vita del quartiere, certamente.
Meno male c'è il centro Hurtado.
Ma in questo momento non c'è solo il centro Hurtado, noi abbiamo contato nel quartiere quasi 25 associazioni che per natura diversa stanno facendo un servizio di appoggio alle scuole, di animazione dei ragazzi, di attività sportiva, di assistenza agli anziani, agli immigrati, ai Rom. Diciamo, il quartiere come popolazione sta rispondendo alla grave situazione di sofferenza di molte persone. Quello che manca è proprio l'investimento da parte dell'altra parte della città, la città ricca, la città benestante, la città sicura, che possa mandare qui, ecco, investimenti per far crescere il livello di lavoro, il livello di attività commerciale, ecco. Altrimenti nel deserto è difficile poter pensare a uno sviluppo, a una realtà di giustizia e di serenità della popolazione.
Perché questa spaccatura tra città ricca e il resto della città permane ancora così forte?
Ma forse questo è un po' un problema del mezzogiorno, dove certamente ci sono grandi risorse. Napoli è una città che si è avvalsa nel tempo della speculazione edilizia di grandi proprietà immobiliari, di grandi investimenti, grandi rendite, che poi non sono tornate in una esperienza a livello locale, sono stati chiusi i grandi stabilimenti produttivi e non si è sostituito un tessuto anche di piccola attività lavorativa. Ecco, questo è un grande male che porta anche molti giovani a cercare rifugio in attività illegali e facile preda anche della camorra.
La ringrazio, padre Fabrizio Valletti, molti auguri a lei e a tutta la sua attività.
Grazie, buona serata.
Paolo Battimiello è dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Virgilio IV, sempre nel cuore di Scampia, ben trovato.
Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Che rapporto c'è tra criminalità a Scampia e dispersione scolastica a Napoli?
Ma un rapporto diretto non esiste, perché i ragazzi sono, ragazzi di Scampia sono tutti iscritti sia a scuola, solo che il rapporto della popolazione di Scampia con la scuola è un rapporto complicato, non è, la scuola non è nel loro DNA e quindi magari il problema più grosso per noi sono le frequenze saltuarie dei ragazzi, perché poi questo determina un rapporto con la scuola non continuo, un rapporto che non ci dà la possibilità di fare un intervento completo sul piano educativo sui ragazzi.
Droga e scuola, Scampia?
Ma Scampia possiede 12 scuole del primo ciclo e 4 scuole del secondo ciclo. I miei colleghi non mi hanno segnalato in tutti gli incontri che facciamo situazioni di spaccio davanti alle scuole, situazioni clamorosamente note di spaccio davanti alle scuole. Davanti alle scuole del primo ciclo, cioè le scuole elementari e le scuole medie, non ci sono episodi di questo tipo.
Allora, siamo all'inizio di un nuovo anno scolastico, come vi preparate a Scampia a questa nuova avventura?
Ci prepariamo come ogni anno, dando il senso della normalità, perché ai nostri bambini va consegnato il messaggio della normalità. Il 10 settembre, lunedì, abbiamo aperto la scuola, 3 giorni prima della data che è prevista dal calendario scolastico. Nella settimana precedente avevo parlato con molti genitori e la frase che correva sulle loro labbra era: noi ci fidiamo della scuola. Lunedì i bambini sono entrati, non c'erano assenze significative, la scuola è presente sul territorio con grande determinazione. Da qui a altri 2 o 3 giorni apriranno tutte le scuole, noi saremo pronti a dare un segnale di normalità e fare come da punto di riferimento per le famiglie del quartiere.
Famiglie insieme. Che comunque sono impaurite.
Ma impaurite, questo magari è un segnale, come dire, una cosa diffusa, molto generica, però a scuola, la scuola sanno di poter contare sulla scuola e quindi stanno portando i bambini a scuola. Oggi è stato il secondo giorno di scuola, e continua normalmente la vita della scuola. Purtroppo posso anche pensare, perché forse a volte le persone si abituano a certe cose e quindi magari non pensano neanche al reale pericolo.
Ma cosa serve a Scampia? Ecco, padre Valletti ci accennava a qualcosa relativamente al potenziamento necessario dei servizi, ad una maggiore vicinanza, ecco, tra città ricca e periferie.
Sì. A Scampia ci sono scuole, associazioni che lavorano in sintonia. Serve su Scampia un progetto preciso che metta a sistema tutte le piccole iniziative che a volte arrivano sul quartiere in maniera così sparsa. Serve un'azione di regia completa, serve un'azione di controllo generale, serve una nuova politica sul territorio, altrimenti tutte le azioni che si fanno adesso da parte delle scuole, da parte delle associazioni e soprattutto anche con l'utilizzo dei mezzi economici che arrivano su Scampia non producono sistema. È necessario che su Scampia si lavori come progetto politico generale, con decisioni forti, coraggiose che diano spazio alle tantissime persone serie e oneste che adesso purtroppo utilizzano il quartiere solo come dormitorio, perché nel quartiere non c'è lavoro, non c'è possibilità, non c'è sviluppo e quindi devono necessariamente andare fuori.
Vorrei ricordare anche questo primo forum Periferia al Centro, obiettivo su Scampia, che si terrà nel pomeriggio di giovedì presso l'Istituto Italiano di Studi Filosofici a Napoli, in cui appunto si parlerà del quartiere a cui peraltro lei parteciperà, andando a ribadire questo messaggio, presumo.
Sì, sicuramente saremo presenti in quella sede per riaffermare fortemente il ruolo della scuola, il ruolo delle associazioni, il ruolo della gente per bene su Scampia, che chiede un progetto preciso perché la periferia sia non la periferia della città, ma che sia semplicemente un pezzo della città, uno dei tanti pezzi della città.
Grazie a Paolo Battimiello, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Vigilio IV a Scampia. Buon lavoro e buon anno scolastico.
Grazie a lei, grazie ancora.
Il cardinale arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, ha detto: la camorra è un tumore come quegli animali a cui gli tagli la testa e poi ne nascono due. E questo commento lo ha espresso amaramente a Sarajevo, dove partecipa al meeting delle religioni per la pace promosso dalla comunità di Sant'Egidio. Cambieremo pagina e parleremo proprio di questo argomento tra un quarto d'ora circa. Restate sintonizzati.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.